la vita è quasi sempre uno sliding doors.
Eccoci qua, ciao a tutti.
Il mondo del teatro stanno soffrendo.
Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione.
Ciao, un bacio.
Bentornati a tutti, bentornati, siamo qui di nuovo, ore 18, con Così è la radio se vi pare, il programma di radio statale dedicato appunto al cinema, al teatro, alla recitazione, insomma, tante cose belle. E oggi abbiamo un'intervista a cui tengo molto perché, lo posso dire, è a un mio caro amico, un collega, una persona che conosco da 10 anni, anzi di più di 10 anni, 12 anni almeno, signore e signori, Andrea Fazio, lui attore pazzesco, anzi non ho problemi a dirlo, è probabilmente il miglior attore che abbiamo in Italia, ha fatto roba pazzesca tipo Newsies, Ultima Strega, insomma un sacco di robe belle, e è autore, ha scritto anche un libro, una raccolta di monologhi che si chiama Monologhi in cerca d'attore. E oltre a questo, sceneggiatore, attore, ha una webserie, un corto, lo potete trovare su YouTube, dopo ovviamente sulla pagina nostra, sul suo sito, metteremo tutti quanti i link, le cose, tutto quanto, per fare in modo che possiate ritrovarlo. Ciao Andrea, benvenuto!
Ma ciao Gabri, ma grazie mille dell'invito, ma tu mi lusinghi con queste tue parole d'affetto e di stima che contraccambio con me. Come sai?
Ma sì.
Ci conosciamo da 12 anni.
Da 12 anni ci conosciamo, è pazzesca sta cosa. Dovete sapere che io Andrea l'ho conosciuto quando io ero al secondo anno di accademia, Andrea iniziava il suo percorso accademico, quindi nonostante lui fosse al primo anno, era pazzesco, ragazzi. Abbiamo fatto un saggio insieme, Chorus Line. Peraltro salutiamo tutti gli amici dell'SDM che ci ascolteranno. Non so se ci ascoltano perché sono incasinati anche loro con il nuovo saggio, hanno appunto adesso Company da preparare, se non sbaglio, e quindi li salutiamo però, perché è stato un percorso e un periodo molto bello che abbiamo passato insieme.
Bello,
quindi...
assolutamente.
Ma dimmi una cosa, Andre, poi dopo l'SDM, qual è stato il tuo percorso?
Allora, dopo l'SDM sono entrato nell'ensemble di uno spettacolo teatrale,
sì.
Un musical,
sì.
Abbiamo fatto una bella tournée proprio nazionale in Italia.
Me lo ricordo.
Sì. Facevo piccoli ruoli nell'ensemble e vari coveraggi. Odio i coveraggi perché sono molto ansioso.
Io invece li adoro i coveraggi. Dovete sapere che se c'è una cosa che io amo è coverare le persone. Cioè, per chi non lo sapesse, fare coveraggi vuol dire entrare improvvisamente a sostituire chiunque manchi, praticamente. Solitamente ogni persona ha due o tre o quattro ruoli da studiarsi oltre al suo, da poter coverare, quindi nel caso qualcuno manchi da dover entrare al volo. Io li adoro perché è sempre un mettersi in discussione, una cosa nuova, però mettono un po' ansia effettivamente.
Sì, è molto bello, ma non fa per me. Io preferisco il mio ruolo e fare quello tutte le sere. Però è stata una bellissima esperienza. Dopodiché, vabbè, sono passato per la pubblicità, delle partecipazioni nella serie Mario di Maccio Capatonda, non so se te le ricordi. TV. Ho fatto qualche così piccoli ruoli anche lì. E cinema, ultimamente tra l'altro ho fatto un ruolo nel film Altrimenti ci arrabbiamo, degli Junazzo.
Che peraltro è uscito da pochissimo al cinema,
sì,
se non sbaglio.
Qualche mese fa,
esatto,
marzo, mi sembra.
Un mesetto.
Sì, un piccolo ruolo, molto carino. E niente, dopodiché ho sentito l'esigenza di iniziare un percorso indipendente, aprendo una mia associazione culturale teatrale con una mia carissima amica, collega e collaboratrice Maria Bona, che ha anche curato la prefazione della mia raccolta.
Salutiamo anche Maria, perché anche lei peraltro ex SDM, se non sbaglio.
Sì. E dopodiché ho iniziato, diciamo, anche a scoprire questa passione per la scrittura, anzi a riscoprire, perché io in realtà quando avevo 11, 12, 13 anni, Gabri, mi dilettavo con mia madre, con un mio amico d'infanzia, a scrivere commedie dialettali in marchigiano.
Ah, giusto, ricordiamo, Andrea appunto è marchigiano
e scrivevo queste commedie.
Aspetta, tu scrivevi commedie dialettali in marchigiano. Aspetta,
sì,
perché...
però di più, e le facevamo travestiti da donne. Quindi è un
cioè,
po'
tipo quelle... i legnanesi? Bravo. Tipo i legnanesi,
però
ma...
Io conoscevo, perché avevo 12-13 anni, e poi l'ho scoperti quando sono venuto a Milano, ma ho detto no...
Scusami un secondo.
Questi sono geniali, facevano la stessa cosa che facevo 12 anni io nelle Marche.
Scusami un secondo, Andrea, perché... Mi dici qualcosa in dialetto marchigiano? Perché è un, peraltro è uno dei dialetti più difficili che ci sono in Italia.
Io sai che guarda, non è facile perché non ci parlo quasi mai.
Lo so.
Tra
lo
l'altro,
so.
Ultimamente feci anche un provino. Ultimamente, prima della pandemia, un provino per un piccolo ruolo in un film
in marchigiano.
Che lo volevano marchigiano.
Ecco, e com'è il dialetto marchigiano? Ti metto in difficoltà queste cose, ragazzi.
Che te so, che te devo dire? C'è un po' sta calata qua.
Cioè, tipo, parli in questa maniera, tipo, no, mi sta venendo tipo torinese, non mi viene il marchigiano, non lo so fare.
Non so, forse mi devo impegnare.
Quindi scrivevi commedie dialettali in marchigiano?
Sì. Sì.
Quindi scrivevi già da piccolo, in realtà, cioè... Almeno scrivevi già da piccolo, cioè da periodo scuole medie e liceo, diciamo.
Sì, scuole medie e liceo, cioè avevamo questa piccola compagnia nel paese e facevamo appunto cose molto divertenti, vestiti da donne e
giusto.
Dialetto marchigiano.
Ragazzi, io se trovi un video ti prego mandamelo perché lo voglio vedere, lo voglio troppo vedere. E... dopo tutto questo percorso, tutte queste esperienze, hai...
ho riscoperto la scrittura.
Ma anche perché, cioè diciamolo perché spesso le persone non lo sanno, nel senso, noi attori, prima di arrivare a fare tutte le cose che abbiamo fatto, tanto piccole che siano, dietro c'è tanto lavoro, tanti monologhi studiati, tanti monologhi fatti, tanti monologhi andati bene, tanti monologhi andati male, tanti monologhi magari fatti più o meno uguali, dove qualche volta va molto bene, qualche volta va molto male, perché il lavoro dell'attore è un lavoro che volta dopo volta si sottopone al giudizio degli altri. E la cosa più difficile è fare in modo che questo giudizio degli altri non vada a toccarci nel profondo, perché è un giudizio soggettivo e cambia. Cambia di volta in volta, cioè magari la stessa identica cosa a qualcuno piace da morire, ad altri invece non gli piace per niente, quindi anche lì è complesso. Poi
bravissimo.
Magari andremo a parlare meglio anche appunto di come andare a scegliere la regia da portarsi ai monologhi, perché spesso non soltanto è la tipologia di monologo che si sceglie per un'audizione, ma anche la tipologia di regia che porti. Non deve essere troppo, ma neanche troppo poco, deve far vedere quello che sai fare, però non deve far capire che sei troppo impostato. Cioè, non è facile. No?
No, hai detto una cosa giusta, hai detto una cosa prima di tutto importantissima sul lasciarsi scivolare addosso magari eventuali giudizi, critiche di pubblico.
Cioè, partiamo dal presupposto comunque, quando ci si presenta un provino, il provino non è mai un giudizio, tu sei bravo, tu fai schifo, un modo per capire se come sei può andare bene, cioè come sei e quello che sai fare può andare bene per la tipologia di prodotto che si vuole mettere in scena, quindi uno spettacolo, un film, una serie TV, per capire un sacco di fattori diversi, cioè molto banalmente magari può essere andato benissimo, ma se l'attore protagonista è alto 1,45 m, tu sei alto 1,80 m, non vai bene magari, quindi
sei già fuori.
Bisogna...
sì, no, infatti non è mai un giudizio personale sull'artista, è proprio in base a quello che cercano. E non lo so, io personalmente ogni volta che ho fatto delle audizioni, faccio provini così, cerco di sentirmi a mio agio, nel senso, cerco di essere felice. Un po' come quando ti provi un vestito e ti sta bene, no? E ti senti bene. quindi poi vai in giro e tu sei tranquillo, ti senti a tuo agio nel tuo bel vestitino, poi magari, non so,
quindi un qualcosa di non troppo forzato, dici?
Sì,
qualcosa di non... aspetta che sì. Vedo che non mi senti, provo ad avvicinarmi.
Sì, vai a
provo
scatti.
Ad avvicinarmi a te. Ah, vado a scatti proprio, bene. Sì. Il wifi qui che è una roba allucinante. Okay. Ora mi senti meglio? Sì, forse, dai.
Sì.
Bene.
Sì, ti sento meglio. A scatti non più. Sì, dicevo, quindi io personalmente cerco sempre di essere soddisfatto in una cosa che mi piace, mi diverte, mi metto sì anche alla prova, deve essere sfidante, no? Voglio che un po', insomma...
Anche perché se non ci mettiamo alla prova rischiamo di restare nella nostra comfort zone tutto il tempo non performare bene.
Però comunque sia, cerco di andare all'audizione e divertirmi. Poi la decisione spetta ad altre persone e cerco di non avere attaccamento con... i vari responsi.
Voi dovete sapere che Andrea, quando dice queste cose, cioè le dice perché le fa veramente. Nel senso, io che lo conosco da un po' di tempo, posso dirvi che lui ad un'audizione era talmente a suo agio che ha deciso di portare, per divertirsi, ragazzi, è stata una cosa bellissima da vedere. Portò come canzone e balletto insieme Guarda come dondolo.
Oh mio Dio, ma che audizione!
Era un'audizione dove tu portasti Guarda come dondolo.
Aspetta, mi hanno preso, mi sa, era Geronimo Stilton.
Sai che non mi ricordo, però...
Geronimo Stilton. Perché c'ho difficoltà, quando nei musical chiedono canzoni pop di musica leggera, c'avevo difficoltà nel senso che, dato che studiavo prevalentemente un repertorio musical, poi quando ti andavano a chiedere pop italiano così, c'avevo...
No, è un casino.
È un casino, però Guarda come dondolo è una scelta che rifarei.
No, ma ragazzi, cioè, è stata una delle cose più belle che io ho visto, anche perché poi lui la interpretava, cioè era proprio... È un attore, Andrea, è un attore veramente bravo. Infatti, quando io dico che gli farei fare qualsiasi tipo di personaggio in qualsiasi tipo di spettacolo, cioè io lo farei fare veramente qualsiasi tipo di personaggio in qualsiasi tipo di spettacolo, perché è pazzesco. Ecco, e... ora, dopo tutto questo percorso fatto di... cioè, più o meno quanti provini hai fatto nel corso della tua vita? Perché io credo che io ne ho fatti almeno 200, almeno. In 10 anni che faccio sto lavoro, almeno 200.
Guarda...
di cui la maggior parte sono no, cioè il 95% sono no.
Provini per il teatro, devo dirti, non tantissimi. Non tantissimi, ho fatto specialmente quelli per musical,
okay.
Ma io credo che ne ho fatti una ventina, una quindicina, veramente,
okay.
Perché non ne ho fatti tantissimi.
Okay.
Ho fatto più provini per la pubblicità, casting, okay. Per la pubblicità ne facevo tutti i giorni quando abitavo a Milano,
ragazzi.
Tipo era veramente di continuo.
Peraltro vi consiglio, se volete... di andare a recuperare, perché abbiamo fatto una puntata l'anno scorso a tema pubblicità, dove abbiamo intervistato Cristian Bani, che è appunto uno dei casting director milanesi per quanto riguarda tutto il settore pubblicitario, soprattutto, anche se fa anche altro. E quindi andatevi ad ascoltare, perché lui dà dei consigli anche importanti per gli attori che vogliono presentarsi ai provini per le pubblicità. Dicono anche lui diceva, la maggior parte delle volte sappiate che non è colpa vostra, cioè non dipende da voi, dipende da... le richieste che arrivano dall'alto. Se dall'alto dicono che serve una tizia bionda alta 1,58 m, noi dobbiamo portare una ragazza bionda alta 1,58 m. Poi magari cambiano idea all'ultimo e cambiano tutto, però...
Sì. Quello che l'attore deve fare è non scoraggiarsi mai, credere in se stesso e divertirsi, perché è fondamentale rimanere con la scintilla accesa del divertimento in questo lavoro, perché se non ci divertiamo... diventa pesante.
Diventa un mero lavoro come tutti gli altri, pagato anche male, peraltro, perché ricordiamolo.
Esatto.
Cioè, se proprio devo non divertirmi, vado a fare una roba dove almeno mi pagano bene.
Sì. E non arrendersi mai. Prendi una porta in faccia, vabbè, pazienza, due porte in faccia, vabbè, pazienza, continua che prima o poi sta porta a testate si sfonda.
A voglia. Ma adesso arriviamo al nostro argomento, che l'argomento di oggi è l'argomento monologhi, perché anche i monologhi a seconda del tipo di provino che vai a fare, devi saper sceglierti il monologo giusto. Nel senso che ogni situazione richiede di preparare qualcosa di diverso. I monologhi che si portano ad audizione per musical difficilmente sono gli stessi monologhi che si portano ad audizione per il cinema o per il teatro, di prosa puro. Così come i monologhi che si portano per essere ammessi alle audizioni, ad esempio delle grandi accademie teatrali, sono diversi da quelle che si portano per fare un'audizione per una pubblicità, ad esempio. Perché? Perché richiedono prestazioni diverse, anche forme mentali diverse, stili recitativi diversi, impostazioni recitative diverse. Ad esempio, ricordo secoli fa ormai, il provino per la missione alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, peraltro anche qui andate a rivedere la puntata a Carmelo Rifici, direttore della scuola del Piccolo Teatro di Milano, e lì ricordo quell'audizione e lì chiedevano un monologo durata minima 3 minuti. Ora, per chi fa questo lavoro, ormai lo sappiamo, è diventato tutto in pratica che ci deve stare in un reel di Instagram, più o meno. Cioè, quindi in un minuto devi farci sta tutto. No, non sto scherzando, veramente ormai è...
No.
Quasi te lo dicono, facci un reel, mandacelo e vediamo che succede. Quindi anche l'importanza di scegliere il monologo giusto e la cosa giusta da portare per ogni situazione diversa è importantissima. E secondo me, ora vado a dire una cosa perché... solitamente, anche nelle raccolte di monologhi che si trovano in giro, solitamente si trova Shakespeare. Ok, ma non porterei mai Shakespeare a un'edizione, ad esempio, per una serie TV. Raramente porterei Shakespeare. Cioè, credo che sia una scelta sbagliata. O sei un mostro a farlo, o sei un mostro, oppure non porterei Shakespeare. E i monologhi che hai scritto, quindi la tua raccolta di monologhi, ricordiamola, 22 monologhi, la trovate su Amazon, si chiama Monologhi in cerca d'attore. Sono 22 monologhi che peraltro si possono adattare a livello di sesso, insomma, non importa, potete swappare i gender, che volete, insomma, fate quello che vi pare, perché sono monologhi scritti molto bene. Siccome sono monologhi scritti, ne ho letti due, i due che mi hai mandato, perché purtroppo ancora a mea culpa non ho avuto tempo di leggere il libro intero, ma prometto che appena finisce tutta la parte quella difficile, se dovete sapere mi partiranno tipo 21 spettacoli nelle prossime 3 settimane, quindi un attimo un momento delirante, però ne tornerò vivo, insomma, spero. E però i due monologhi che ho letto sono due monologhi, cavolo, estremamente attuali, estremamente anche, come dicevi tu, una cosa che uno può portare, ma non sono monologhi facili, banali e scontati. Cioè, attenzione, non è una cosa facile, banale, scontata, una cosa dove devi trovare una chiave di interpretazione, e più di una, a seconda della chiave di interpretazione che trovi cambia totalmente il monologo. Ed è qui che vado, che dicevo appunto di andare a parlare della regia che ti fai all'interno di un monologo.
Mi fa piacere che hai captato questa cosa, scusa se ti interrompo,
no, ma figurati,
perché è proprio è quello che ho cercato proprio di fare con questi monologhi, perché poi il monologo ho cercato anche di non dare assolutamente indicazioni di regia di come parli, proprio per lasciare libero l'interprete. E poi a seconda dell'attore, no? Magari c'è qualche attore che si approccia, che inizia adesso ad approcciarsi alla recitazione, qualche attore invece più maturo, professionista, il monologo cambia.
No, ma secondo me cambia anche se uno ha più doti comiche, oppure
certo,
più, cioè cambia molto anche a partire dalle doti personali delle persone, a seconda di quello che vuoi anche mostrare, far vedere in quel momento lì. Quindi sì, sono tutti monologhi, secondo me, molto duttili, che se recitati in un certo modo possono andare bene per il teatro, recitati in un altro modo possono andare bene per il cabaret, recitati in un altro modo possono andare bene per la televisione, le pubblicità, recitati in un altro modo sono perfetti come reel di Instagram per prendersi anche un botto di like. Quindi sono monologhi,
sì,
cavolo, bravo, perché sono proprio scritti bene. Sono scritti,
grazie,
bene, quindi davvero è una cosa bella. Ve lo ricordiamo, 22 monologhi, monologhi in cerca d'attore, lo trovate su Amazon.
Ma che solo su Amazon.
Solo
sì,
su Amazon, quindi non vi verrà Andrea a bustare a porta a porta cercando di vendervi il libro. Lo trovate su Amazon, sia in versione Kindle, peraltro, che in versione invece appunto cartacea. Io consiglio sempre il libro cartaceo perché secondo me è un'altra storia. Cioè puoi prenderci appunti sopra,
sì,
scriverci.
Beh, sì.
sottolineare, poi prendo attori che ce lo, insomma, è importante anche il contatto fisico con la carta, sì, gli appunti, la memoria visiva. Già il Kindle, già che puoi cambiare i caratteri nel Kindle, tutta la memoria visiva non ce l'hai più sul testo. E quindi sentiamo, qual è il monologo tra quelli che hai scritto che preferisci? Anche se so che lo hai già detto su Instagram varie volte, lo so. Però
io non so. Perché io mi dimentico, non so.
Lo so, ah, io ti magari oggi
ho scritto, il primo che ho scritto.
È la stessa cosa che hai detto su Instagram, infatti.
Ok, vedi.
Te ricordi, hai visto?
Ok, è un sogno bellissimo. Sì, questo è il primo monologo che ho scritto tipo 2017-2018 per il canale YouTube che avevo appena aperto per metterci dei lavori su così. E mi era venuta l'ispirazione di questa cosa qua. Ho detto, ma sì, dai, la registro e la carico su YouTube. E poi è stato un po' il monologo apripista, perché qualcuno mi scrisse sui social e mi disse, ma senti, ma posso prenderlo sto monologo? C'ho delle cose. Ho detto, ah, ma allora
funziona.
Mi piace. Funziona questa cosa. Ok. Ho iniziato a scrivere piano piano ed è nata questa piccola raccoltina. Però sì, è un sogno bellissimo. Sì, è il primo.
Ma secondo te, ti faccio una domanda perché cioè mi è venuta da farti questa domanda mentre ti ascoltavo, perché è un dibattito un po' aperto, nel senso, YouTube è mondo social, quindi YouTube, Instagram, TikTok. Quanto secondo te è utile per un attore registrare i propri monologhi o i propri dialoghi e pubblicarli sui social? Nel senso, ci sono scuole di pensiero diverse. Ad esempio, alcuni casting director dicono, voi pubblicate, mettete materiale online e comunque venite visti. Secondo me, invece, è ok, pubblicate, ma assicuratevi che il prodotto che pubblicate vi rispecchi, cioè sia di una qualità che possa rispecchiarvi e che possa, quindi, che si senta bene, che recitiate bene e non che si vede, ad esempio, che ne so, che state leggendo il foglio che avete appiccicato dietro al computer, che siate illuminati bene, perché ormai l'illuminazione nel mondo social è, lo so che tutti hanno ste ring light, le luci, quelle a cerchio, che però mi fanno, a me non mi piacciono tanto, perché ti fanno dentro l'occhio, ti fanno il cerchio ed è sempre un alieno, sempre, quindi non è molto reale. Quindi dici, cavolo, secondo tu su questo argomento come sei? Pubblichi tanto? Preferisci non mostrarti, non pubblicare? Oppure pubblichi soltanto le cose che pensi siano top?
No, allora, io pubblico, che poi in realtà io c'ho Instagram tipo da 2 anni, perché prima ero un po'...
Non eri un early adopter, diciamo.
No, ero un po' asociale. E 2 anni fa ho detto, ma sì, dai, lo apro per gioco. E io pubblico, nel senso, pubblico quando mi va, però. E pubblico per gioco, soprattutto, nel senso che... non cerco qualcuno che mi noti, che mi vede, cioè, nel senso, nessun lavoro a me è arrivato tramite Instagram. Però mi fa piacere raccontare delle cose. Che ne so, l'ultimo reel che ho fatto è stata una riflessione che ho fatto davvero sul latte macchiato, sulla differenza del latte macchiato col cappuccino. È una sciocchezza.
Aspetta, è una sciocchezza, però è una sciocchezza da cui può partire un monologo pazzesco. Cioè,
sì, ma non è stato scritto, non ho scritto un monologo. Ho fatto solamente...
Potresti, tipo, per la seconda edizione, insomma.
Magari. Semplicemente, vedi, perché poi la vita ti porta ad avere delle ispirazioni, no? Stavo al bar, io spesso prendo il cappuccino col cornetto a colazione. E quindi dico, ah, vedi, il latte macchiato lo fanno così. Guardavo il barista, il cappuccino lo fanno così. Era, è partita sta cosa, ho fatto un reel di 50 secondi che ci ha avuto un sacco di like, tra l'altro. Forse è la cosa più di like che ho detto, ma secondo me non c'è neanche senso. Però l'ho pubblicata.
Giusto.
Perché secondo me è bene esprimersi, nel senso, è bene esprimersi senza giudizio. È chiaro, anche nel senso...
Cioè, diciamo senza autogiudizio, diciamo.
Sì, senza autogiudizio, sì. E, sì, però non è che è una ricerca di approvazione da un esterno oppure una ricerca di lavoro, no, nel senso io...
Ma secondo te pubblicare cose invece fatte male può essere un contro? Cioè tipo se...
No.
Cioè se anche pubblicassi domani una roba dove... Perché sai, molte volte... Cioè, io ad esempio un po' questi problemi me li faccio. Prima di pubblicare una roba, a parte che non c'è il tempo neanche di pubblicare. Cioè, tu mi parli di... Hai registrato un reel, io ti dico, l'ultimo reel che ho fatto è stato 15 anni fa, perché... No, davvero, perché ancora non avevo ripreso in pratica durante la pandemia ancora, perché ora che si è tornati a lavorare non c'ho più proprio il tempo, certo, di farli. E quindi, cioè, però ogni tanto me lo faccio, dico, ma ora magari prendo, faccio qualcosa, ma... E se poi fa... Cioè, magari è una cosa che anche a me può piacere... E se poi agli altri non piace? Se poi viene giudicato brutto? Sai queste paranoie che ti fai? Che dal vivo in un'audizione non me li farei mai, perché dici, ok, vado. Però sui social le cose poi rimangono. Sai, io ho un canale YouTube, ad esempio, dove ogni tanto carico video di lezioni di teatro. Lezioni di teatro, di storia del teatro. E ogni tanto mi arrivano dei commenti del tipo... Ma cos'è sta cosa? Che ne sai te? Cos'è sta? Cioè, in realtà sono tutte cose, ovviamente non sono concetti miei, perché io non ho inventato niente, nel senso, il teatro esiste da 2500 anni, non è, ormai nulla è stato inventato, tutte le tecniche che si sono succedute fino ad oggi sono tecniche varie, io non riporto soltanto alcuni esercizi che trovo e penso che possano essere utili e li riporto, però ci sono ogni tanto dei commenti, quindi quanto secondo te la paura di esporsi può anche, perché molti magari dicono no, non pubblico cose che penso siano brutte perché penso mi possano danneggiare, metti che qualcuno le vede, metti che c'è lì il casting director che mi vuole offrire il ruolo nella prossima serie TV, anzi nel prossimo cinecomic, e mi vede che ho fatto una roba brutta, non mi fa più lavorare. Secondo te sta cosa no.
Allora, secondo me non so, io non c'ho queste, perché può succedere che fai anche un film da protagonista orribile e ti stroncano tutti, pazienza, andrà meglio il prossimo.
Ma può anche essere secondo che magari che... non stai bene al giorno di un provino, vuoi fare un provino e fai malissimo al provino.
Malissimo.
Può succedere.
Assolutamente. Assolutamente. Però sempre, non so, capita anche che ti scordi la coreografia, stai fermo e poi ti pigliano.
Beh, ora ti dirò una cosa che racconto spesso. Non mi hanno preso, ovviamente. Era un provino per un musical rock, molto rock, e io decisi di portare un pezzo tratto da, cioè un pezzo dei Queen, che è Show Must Go On. Quindi vado lì, dico, io porto Show Must Go On. Improvvisamente, vuoto totale durante il provino, vuoto totale al posto del ritornello, quindi delle parole Show Must Go On, io ho cantato la 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 la, perché non mi ricordavo cosa dovevo dire. Cioè proprio zero, ma vuoto, vuotissimo.
E neanche che non si sono accorti, perché portavi...
No, certo che si sono accorti. C'era uno, peraltro, dei nostri maestri in accademia, che era uno dei casting director, lì, ed è morto da ridere. Io ricordo sempre la scena di lui che si butta giù dalla sedia, quindi per ridere. Ragazzi, insomma, capita.
Capita. Secondo me è importante non scoraggiarsi. Nel senso, elaborare su questa cosa, nel senso, quanto pesa un commento negativo, un giudizio, una recensione negativa di uno spettacolo, un film che fai? Cioè, è così invalidante? Nel senso, può bloccarti?
Beh, per qualcuno magari, cioè, molto dipende secondo me anche dalla sicurezza del lavoro che si è fatto su se stessi per andare a comprendere determinate cose, perché... Yeah. Nel mondo di oggi magari può essere bloccante anche soltanto un giudizio su ma che capelli hai, una roba del cioè,
sì.
Quindi è davvero, cioè noi attori facciamo un lavoro estremamente difficile che tocca anche corde della nostra psicologia molto profonde.
Certo.
Non soltanto
molto
come
delicato.
Ma non soltanto per restituire un personaggio, quindi che inevitabilmente dobbiamo restituire anche un po' di noi, perché sennò è difficile interpretare bene un personaggio senza metterci qualcosa di nostro dentro.
Certo.
E però dobbiamo anche essere pronti che quel nostro che ci mettiamo dentro viene comunque in parte visto anche dagli altri. Cioè, quando si dice l'attore deve mettersi a nudo, cioè, qualcuno lo prende alla lettera e fa spogliare gli attori in scena.
Sì.
Però, anzi, peraltro, a tal proposito, stasera a Milano debutta Italy Bears, spettacolo che ha come obiettivo raccogliere fondi per la lotta contro l'AIDS, è importato dall'America. In America succede ogni anno, sono questi attori che si mettono in gioco. E peraltro quest'anno a Milano appunto torna live dopo l'edizione della pandemia Italy Bears. Quindi un grande in bocca al lupo a tutti i nostri colleghi che sono sul palco di Italy Bears questa sera. Ciao ragazzi, lo so non ci state ascoltando perché state facendo il soundcheck, però insomma in bocca al lupo e niente. E quindi appunto tante cose, tante paure del giudizio, ma però diciamolo, ci divertiamo anche tanto a interpretare personaggi diversi. Ad esempio io mi diverto da morire quando devo fare cose molto diverse da me.
Beh sì, è stimolante e...
Hai mai portato, cioè ti sei mai presentato per personaggi estremamente diversi da te alle audizioni?
Sì, beh, Geronimo Stilton era un topo.
E effettivamente c'è un po' di diversità lì.
No, sì, sì. Sì, anche se poi spesso tipo nel musical ho capito lavorativamente...
Beh, nel musical succedono cose un po', cioè si viene un po' e posso permettermi di... Cioè, lo dico, si viene un po' etichettati ogni tanto perché per determinate caratteristiche fisiche, tipologie di fisicità, sì, tipologie, modi di recitare, ruoli passati in cui magari hai fatto e che ti sono un po' rimasti addosso. È come quando si dice Daniel Radcliffe, che ha fatto Harry Potter, può fare solo Harry Potter perché ormai lo vedo solo in quel ruolo. Cioè, un po' come dire una roba... Solo che poi Daniel Radcliffe ha fatto anche un sacco di altra roba.
Bellissimi film, tra l'altro.
Ma anche in teatro, ad esempio, con Ecus, un musical, How to Succeed in Business Without Really Trying. Insomma, ha fatto un sacco di roba che non sono Harry Potter. Quindi, in realtà, anche il dover rimanere legati a un personaggio ed essere categorizzati come quella tipologia di personaggio, è vero che un po' sta uscendo anche un po' nel cinema questa cosa, che se ti vedono un po' come quel personaggio lì, forse è difficile scollarsi di dosso quel personaggio, o meglio, quella tipologia. Ad esempio, il miglior amico tonto, magari rischi di portartelo appresso. Oppure, che ne so, il belloccio un po'... Cioè, capita ogni tanto anche di attori che...
Certo, poi secondo me lì è un discorso attoriale che uno deve un attimo capire che scelte vuole fare.
Assolutamente.
Se vuole scollarsi di dosso delle cose oppure andare nel flusso
di quello moda. Che ti dice, beh, ma ci sta, ci sta.
E seguirla.
Che può essere anche interessante esplorare tutte e due le parti. Può essere anche interessante dire: io voglio concentrarmi a diventare molto bravo e conoscere tutte le sfaccettature di questa tipologia di personaggio. Oppure dire no, io voglio cambiare e fare una cosa diversa. Oppure paradossalmente c'è anche chi cambiando e facendo una cosa diversa in realtà ritrova caratteristiche comuni tra i vari personaggi che interpreta.
Certo, guarda, adesso che mi fai pensare, l'ultima cosa che ho fatto al cinema è una cosa diversa, nel senso che mi hanno castato per un ruolo di un piccolo delinquente furfante.
Stiamo parlando, altrimenti ci arrabbiamo, giusto?
Sì.
Quindi sì, non stiamo facendo spoiler futuri perché non li possiamo fare, non si possono fare i spoiler.
Ah, no, è uscito, ma comunque è all'inizio del film, è una scena. Però è questo che è una parte, diciamo, è un ruolo diverso, perché diverso da quelli che
sei abituato a fare, diciamo.
Sì. Sì. Poi secondo me non so, anche se prendi delle tipologie di etichette, no? Tipo il nerd,
certo.
Una cosa che ho fatto tantissimo in pubblicità, tipo il nerd. Però
peraltro...
ogni nerd non è mai uguale.
No, no,
ogni
no,
nerd è una persona diversa. Uno magari è un nerd perché è appassionato di videogiochi, un altro è appassionato di serie TV e quindi ci avranno delle vite diverse, ci avranno delle abitudini diverse, dei modi di fare, di pensare, di parlare. E quindi anche in dei ruoli magari dove ti camuffano esteticamente simile, puoi lavorare attorialmente e puoi trovare una tua diversità e una tua autenticità.
Ma quando ti presenti ai provini, cioè tu sai, solitamente si sa già qual è la tipologia di personaggio che ricercano, quindi qual è la tipologia di ruolo, tu cerchi di portare un monologo giusto per la tipologia di ruolo che cercano, oppure porti uno che ne ha il repertorio semplicemente e basta?
Allora, per il teatro, per il cinema funziona un po' diverso, perché di solito ti scelgono per dei ruoli, già ti vedono fisicamente e dicono: voglio vedere tot questo attore, certo, per questo ruolo, e di solito ti mandano uno stralcio di scena,
certo,
quindi tu già hai un'idea del personaggio che poi magari andrai a fare,
esatto,
e devi lavorare su quello. Per il teatro io di solito vedo un po' il genere dello spettacolo, perché poi mi metto anche nei panni del regista e capisco che magari io voglio sì presentarmi per quel ruolo, voglio ottenere un determinato ruolo, però magari il regista mi vede per un'altra cosa.
Certo.
Quindi non voglio troppo
forzarlo,
casarmi in una cosa, capito? Mi lascio aperto, lascio aperte le varie possibilità e poi insomma sceglierà il regista. Però
qui però torniamo sull'argomento di prima, quindi su anche la tipologia di regia che ti fai sul monologo, perché sì, quella lì va a influire tanto sulla tipologia, cioè non soltanto quindi la scelta del monologo, ma anche tu ti fai la regia quando vai a fare i monologhi, cioè quando vai a fare i provini con monologo, con dialogo, oppure lasci che quello che viene viene?
No, c'è una regia, c'è sicuramente molto studio dietro, quindi non lascio quello che viene viene, nel senso che so quello che porto e però cerco di non essere troppo rigido, nel senso non mi incasello in dei movimenti rigidi, tipo ci sono dei registi che ti dicono questa parola, alza la mano.
Ci sono anche dei registi, vado a pensare ad esempio a Streller, che addirittura diceva agli attori come, cioè la tipologia di intonazione che dovevano avere, se la battuta deve essere aperta o chiusa, e nonostante questo però gli chiedeva a loro di restituire una verità scenica importante, quindi lì andava a chiedere proprio una regia specifica. In quel caso lì deve anche, cioè probabilmente io non ho mai fatto un provino con lui perché è morto nel 96, avevo 5 anni, e però in quel caso lì andrà probabilmente a lavorare anche durante il provino sulla tua capacità di apprendere le sue nozioni. Ho fatto un provino ad esempio con Ronconi, che è stato il sostituto di Streller al piccolo, e lui più o meno ci lavorava in questa maniera, andando a chiedere anche a vedere quanto eri pronto ed utile e versatile alle sue richieste.
Bravo, perché molti registi vogliono anche vedere se l'attore è
pronto a cambiare.
Sì, è pronto a cambiare, anche a seguire un regista, perché poi molti attori non vogliono farsi dirigere e quindi questa cosa crea un conflitto,
certo,
con il regista. Quindi il regista deve anche capire chi mette dentro un
quindi
cast.
Possiamo dire, attori, quando andate ai provini ricordatevi che se un regista vi ferma e vi dice senti ora me la fai in quest'altro modo, non è che fino a quel punto lì avete fatto schifo, vuole semplicemente capire se sapete farla anche in un altro modo.
Anche in un altro modo, giustissimo.
Non è che prima semplicemente si cambia, boom, modo diverso, la facciamo, sì, in un modo diverso, sì. Ma senti, tu mi hai dato qualche monologo, recitiamo qualche monologo tratto dal tuo libro, dai, recitiamo qualcosa. O vuoi recitare qualcosa tratto, che ne so, dal repertorio teatrale italiano?
No. Qualcosa da monologo in cerca d'attore.
Che anche questo entra a far parte del repertorio teatrale italiano adesso, quindi ricordiamolo, lo trovate su Amazon, solo su Amazon, non andate a bussare ad Andrea in casa perché non vi apre, no, non vi vende il libro, non ve lo dà proprio, no, non ce l'ha, non c'è. Amazon lo stampa nel momento in cui voi lo cliccate per comprare. Questa cosa peraltro è pazzesca, cioè
sì, bellissimo.
È una roba, cioè un tempo per potersi stampare un libro dovevi garantire migliaia di copie vendute, e quindi
sì, no,
per la nicchia libri teatrali migliaia di copie vendute non è che era proprio così facile, eh. La nicchia libri teatrali è una roba molto strana, cioè tant'è che anche i professori universitari avevano le librerie e le case editrici universitarie che garantivano questa cosa qui, perché sennò era impossibile pubblicare libri anche proprio importanti. Quindi andiamo a vedere appunto quelli che sono i monologhi. Dai, inizia tu. Io
non vuoi ti leggo un monologo?
No, vai, scegli tu, poi recito anch'io, magari vediamo se facciamo lo stesso in due versioni diverse.
Io ti ho mandato due monologhi.
Non vuoi fare lo stesso in due versioni diverse? Vai. Vai con quello che vuoi te.
Vado con un sogno bellissimo.
Che è il tuo monologo preferito, il primo che hai scritto 2017.
Sì, 2017, 18.
Ma secondo te, ora che lo reciti, il vissuto di questi ultimi tre anni tra pandemie, guerre, cambia il modo in cui lo interpreti oppure lo interpreti uguale a come l'avevi pensato nel 2017? O non lo sai nemmeno perché non l'hai ancora recitato, quindi non lo sai?
Ma no, non so, sicuramente i monologhi cambiano, i personaggi cambiano, evolvono.
Le persone anche cambiano, evolvono.
Sì, cioè, le persone cambiano. Non so. Secondo me, proviamo.
Proviamo, allora aspetta che abbasso il tappetino così resti proprio nel silenzio.
Andrebbero fatte, no?
Ma sì.
Dentro,
quindi aspetta. Presentiamolo, signore e signori, tratto dalla raccolta di monologhi in cerca d'attore, con un sogno bellissimo, recita Andrea Fazio.
Sono quasi emozionato, mamma mia, presentazione.
È perché c'è l'Eurovision, capito? Quindi bisogna fare un po'...
Sei impartissima. Ho fatto un sogno bellissimo, strano, però bello. Ero a cavallo di un asinello e stavo entrando in questa città enorme, con tutte delle mura altissime intorno. Appena aperte le porte, vedo tantissima folla. C'erano, penso più di 3.000 persone, tutte in piedi, ammassate, però sembravano felici, mi sorridevano. C'erano anche dei bambini che mi facevano ciao con la manina. Attraversate le porte vedo due ragazze che affiancano me e il mio asinello e cominciano a sventolarci con due grosse palme. Effettivamente faceva molto caldo. Guardo la folla. La folla guarda me. E mi rendo conto che chiamano il mio nome. Si agitano, sventolano le loro braccia per salutarmi, le allungano per toccarmi. Dalle loro bocche esce la parola grazie. Provo una strana sensazione. Mi sento potente. Ad un certo punto mi viene incontro un uomo, mi stringe la mano e mi dice: grazie, ma hai inventato tu. Subito dopo arriva una donna che indossa un vestitino di paillette blu, volteggia tutta, e anche lei mi abbraccia forte dicendomi: grazie, ma hai inventata tu. Ci hai inventati tutti tu. Io mi sento sempre più strano, sempre più potente, così potente che inizio a fare magie, risuscito morti, moltiplico pani e pesci. Intanto l'asinello monta delle scalinate infinite che conducano ad una porta enorme che si apre al nostro cospetto. E mi ritrovo in un teatro pieno zeppo di fiori. Allora è stato tutto chiaro. Ecco il perché dei poteri. Ecco perché potevo resuscitare i morti. Ecco perché avevo inventato tutta quella gente. Perché io ero Pippo Baudo.
Ragazzi, Pippo Baudo. Qui faccio una citazione che so che pochi di voi la coglieranno, perché devi sapere che l'anno prima che entrassi tu in SDM, abbiamo fatto uno spettacolo inedito. Esatto. E una delle canzoni diceva: Pippo Baudo ci presenterà.
Sì.
Io saluto tutti quanti. Questo. Pippo Baudo ci presenterà. Quindi, ciao ragazzi. Cioè, ma Pippo Baudo ha inventato tutto. È tipo Steven Spielberg che viene ringraziato sempre.
Bravo, sì, è nata proprio da questo il monologo, perché tutti mi faceva anche un po' ridere, perché fa un po' sorridere questa cosa.
Guarda, cioè, è vero, però.
Mi faceva sorridere. cioè, ho inventato tutti io.
Eri Pippo Baudo, è giusto, è giusto. Uno aspetta, che ne so, Gesù, no. Oppure, che ne so, un regista che ha inventato... No! L'autore, no! Pippo Baudo, giusto, è giusto. Questa sorpresa nei monologhi, che la ritrovo spesso nei tuoi monologhi, questo elemento sorpresa, che può essere anche reinterpretato con varie sfaccettature, cioè puoi farlo notare calcando la mano, oppure puoi scegliere quasi di lasciarlo passare inosservato, commettendo forse un errore ogni tanto, però nel senso puoi scegliere come giocarti. Allora guarda,
sì.
Ne recito uno anch'io, meglio te lo
vai,
leggo
Gabri,
uno anch'io, dai.
Grazie, sono molto felice di
questo. Allora farò il cinema, l'ho pagato io, altro monologo tratto appunto dalla tua raccolta di monologhi. Ora è molto difficile recitare un monologo scritto dall'autore quando c'hai l'autore davanti, seppur in differita, perché siamo collegati via Zoom, perché lui in questo momento non è a Milano, io sì, fa caldissimo, e quindi proverò appunto a fare il cinema, l'ho pagato io, tratto appunto dalla raccolta di monologhi, 22 monologhi, monologhi in cerca d'attore. Se uno ti dà una cosa, come minimo cerchi di ricambiare, no? E in un qualche modo, non lo so, si sa che viviamo in un mondo in cui non si fa niente per niente. Io l'ho portata al cinema, ho pagato il biglietto, i popcorn, la bibitina frizzantina, che poi si era creata anche tutta un'atmosfera carina, intima, le luci che si spengono, qualche sguardino di complicità, le mani che accidentalmente si toccano per afferrare gli snack. Poi, finalmente, comincia il film. E lei non mi calcola più. Cioè, per 2 ore, fissa, immobile, a guardare Toy Story. Io che guardo lei? Lei che guarda il cartone. Io dico, come minimo, a uno che ti porta al cinema a vedere Toy Story, cioè, no Bambi, perché con tutta la storia della caccia al cervo, Bambi ammoscia un po', diciamolo. Con Toy Story, dico, come minimo un bacetto glielo dai. No, lei impassibile. Come se tutto le fosse dovuto. Che poi non ci siamo nemmeno più sentiti. Cioè, ma non ci siamo proprio più visti dopo quella volta. Vabbè, ok, lei si è trasferita, ha cambiato asilo. E quindi è per questo che non ci siamo più rivisti. Però sentivo di piacerle. Però, vabbè, insomma, non sono uno che rivanga il passato, porta rancore o rimane attaccato alle cose. E che un bacetto, me l'aspettavo quel giorno. Chissà che fine avrà fatto. Se si ricorda ancora di me. Magari la cerco su Facebook. No, ma mica per il bacetto, cioè magari mi faccio dare i soldi del cinema, no? Dei popcorn, della bibitina frizzantina, si sa, non si fa niente per niente a questo mondo, no?
Adoro, bravissimo, come hai immaginato, così bello, così ritmato, grande Gabri.
Grazie a te per averci regalato questi monologhi che sono molto belli, molto attuali e sono fantastici, quindi io ve lo ripeto, seguite Andrea su Instagram, perché pubblica un sacco di cose anche lì. Prendete il libro perché davvero ci sono tante cose. Ultimamente sono tanti che pubblicano monologhi, ma ad esempio io durante la pandemia ho pubblicato varie raccolte di monologhi, ma non mie. Ho raccolto un po' di monologhi in giro che trovavo interessanti tra film, serie TV, teatro, ovviamente di quelle più o meno libere da diritti. E però Andrea invece ha scritto una roba di monologhi nuovi, inediti, belli. Quindi voi siete sicuri che pochi altri li porteranno alle audizioni se li portate anche voi, perché pochi altri l'hanno potuti leggere. Certo, se uno porta ad esempio, il professore della Casa di Carta, forse sono, certo, un po' che l'hanno visto. Se invece portate uno di questi monologhi, avete forse più probabilità di essere innovativi, anche perché il modo di scrivere di Andrea è estremamente innovativo. Purtroppo io vedo che qui l'ora si fa tarda, cioè tra un po' arriva il custode a chiudermi dentro l'Università Statale di Milano, perché ricordiamo, noi trasmettiamo, Radio Statale trasmette dall'Università Statale di Milano, quindi siamo qui in mezzo ai cortili, peraltro ci sono anche le elezioni in questo periodo, quindi pieno di manifesti elettorali, bello vedere tornare i giovani a occupare gli spazi dell'università, gli spazi della cultura, andate a teatro sempre appena potete, andate al cinema, se qualcuno vi compra i popcorn dategli in bacetto. Insomma.
Oppure i soldi
perché... o se divide la spesa gli dai un bacio, insomma, quantomeno se ti porta a vedere Toy Story, dai.
Dai, Toy Story un classico.
Ma poi peraltro anche quando l'hai scritto era appena uscito Toy Story 4, quindi uno dici, cioè, non si sta, cioè non si capiva subito, non è che stai parlando, che so, di Aladdin, che allora uno dice, beh, si torna indietro nel tempo. No, Toy Story è appena uscito anche, quindi, insomma, è anche molto attuale. Quindi davvero, Andrea, grazie, 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 grazie di essere stato qui con noi in questa chiacchierata. Quando vuoi, torna, anche per parlare di qualsiasi cosa, che ne so, i prossimi spettacoli che fai, prossime volte ti vediamo al cinema, oppure, che ne so, vuoi farci intervistare Maccio Capatonda, insomma, visto che ci hai lavorato insieme. Un'intervista a Andrea Fazio e Maccio Capatonda, vincitori di LOL, fatti mandare a LOL pure te.
Sarebbe bello, ma non è il mio, non è il mio, riderei subito. E...
ride, anch'io, io non ce la faccio a non ridere.
Mi manderebbero fuori dopo 2 secondi.
Però so che mi divertirei un sacco, però riderei anch'io, perderei
Capita
subito.
Di regia con Fedez.
Sì, lì sì, lì sì, lì sì. Quindi ringraziamo davvero Andrea. E...
ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere.
Grazie a te, davvero a te.
E a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Quindi, non so, lasciateci un commento magari sulle nostre pagine Instagram, la mia, quella di Andrea, quella della radio, insomma. Tanto ho visto che bene o male tutti quanti abbiamo pubblicato post, quindi lasciateci un commento per dirci che avete fatto schifo, no, che ne so, insomma, quello che vi piace, quello che vi pare a voi. Noi torneremo settimana prossima, ancora non sappiamo dirvi con quale ospite, magari nessun ospite, magari qualche ospite, non lo so ancora, però sicuramente torneremo settimana prossima. Cioè, speriamo di tornare settimana prossima, in senso, non, niente sicuro, però non si sa mai. Quindi seguiteci, da domani, se volete, questa puntata la ritrovate su Spotify. Quindi gratuitamente, non c'è bisogno di fare abbonamenti né niente, andate Spotify, così da radio se vi pare, intervista con Andrea Fazio, e lì trovate tutto, quindi potete ricondividere la manetta, mandarla ai vostri amici, trascrivervi i monologhi che abbiamo recitato, se non avete voglia di andare a comprare il libro, però almeno il libro ne ha altri 20, cioè ne avete 2, però il libro ne ha altri 20, insomma, quasi conviene andare a prenderselo, no? Quindi noi vi ringraziamo davvero tanto e, detto questo, devo vedere di diventare multitasking e, mentre parlo, far andare la nostra sigla! Ciao a tutti!
La vita è quasi sempre uno sliding doors.
Eccoci qua, ciao a tutti.
Il mondo del teatro stanno soffrendo.
Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione.
Ciao, un bacio.